al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Dal 28 giugno 2008 al 29 giulio 2009 la Chiesa Universale celebra uno speciale anno paolino, indetto da Benedetto XVI per ricordare il bimillenario della nascita dell'Apostolo delle Genti. L'obiettivo indicato dal Papa è quello di riscoprire la figura e gli scritti di San Paolo, meditando sulla sua profonda spiritualità di fede, speranza e carità e rivitalizzando così la nostra fede e la testimonianza pubblica. Un particolare significato riveste la dimensione ecumenica e culturale. L'anno paolino si presta ad essere celebrato mediante una rete di cultura e arte, Bibbia e spiritualità, missione e dialogo, che dalla Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma, cuore delle celebrazioni, si estende a tutta la Chiesa che è in Italia e nei diversi continenti. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Oggi è lunedì 23 febbraio 2009. Saluto e ringrazio Massimiliano D'Angelo in console. In regia oggi ci sono Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio, Fabio Colagrande al microfono. Torniamo a riparlare dell'anno paolino perché proprio oggi presso la Basilica Ostiense, la Basilica di San Paolo fuori le mura, si tiene il terzo dei cinque incontri dedicati proprio alle lettere paoline organizzati dalla Basilica Papale per celebrare questo anno paolino. Questa sera alle 20:30 ci saranno diverse testimonianze per il ciclo San Paolo parla, perché San Paolo stasera parlerà anche a sportivi, attori, ci saranno personalità del mondo dello sport e dello spettacolo, ci sarà il biblista Romano Penna che oggi parlerà della lettera di San Paolo agli Efesini, ma ci sarà soprattutto la presenza di Maria Emmaus Voce, la presidente del Movimento dei Focolari, che ricorderà il primo anniversario della morte di Chiara Lubich, i cui funerali, ricordiamo, proprio per il suo grande impegno ecumenico, si svolsero nella Basilica dedicata all'Apostolo delle Genti. E noi siamo lieti di poter parlare di questo avvenimento con un sacerdote teologo del Centro Studi del Movimento dei Focolari, Don Hubertus Blaumeiser, che in questo momento è in linea telefonica con noi. Don Hubertus, buon pomeriggio e grazie.
Buon pomeriggio altrettanto.
Lei è un sacerdote della diocesi di Augusta, dico
sì,
bene?
Sì.
E si trova proprio qui a Roma, presso il Centro dei Focolari, e a lei rivolgiamo una domanda che è legata proprio alla spiritualità del vostro movimento, ma anche a questo testo paolino che è al centro dell'incontro di questa sera nella Basilica di San Paolo. Quanto questi scritti, gli scritti paolini e in particolare questa lettera agli Efesini hanno contribuito a sviluppare la spiritualità del vostro movimento proprio sui temi della nuova evangelizzazione?
Sì, il Movimento dei Focolari, come si sa, è nato da una riscoperta della scrittura, della parola di Dio vissuta. Sono state molto importanti le parole dei Vangeli, ma anche molto importanti le parole di Paolo. In particolare si sa che Paolo parla della Chiesa come corpo di Cristo, come corpo mistico. Questa è una realtà che è entrata molto profondamente nella spiritualità del Movimento, che si ispira al Testamento, alla preghiera di Gesù per l'unità, che tutti siano uno. Paolo vede come l'incontro con Cristo abbatte tutte le barriere, specialmente anche nella lettera agli Efesini. Lui parla di Cristo che ha abbattuto il muro che era fra mezzo, fra giudei, fra pagani, per fare di tutti uno in Cristo. Questo è al cuore della spiritualità del movimento e quindi c'è una profonda vicinanza. E questa spiritualità attualizza nell'oggi questo messaggio dell'unità in Cristo, lo rende operante, lo porta dentro tutte le vari ambiti della vita, nelle famiglie, lo porta nell'attività anche professionale, nell'economia, nella comunicazione, nell'educazione, eccetera.
È per questo motivo, Don Hubertus, che il dialogo ecumenico, interreligioso, interculturale è così centrale nel movimento fondato da Chiara Lubich?
E Chiara Lubich è partito dalla scoperta dell'amore evangelico, amare tutti senza distinzioni, senza fare distinzione di persona, amare per primo come tipico di Gesù che ha dato la sua vita per noi quando noi eravamo ancora peccatori, farsi uno con tutti, come appunto dice Paolo, mi sono fatto tutto a tutti. Questo non ammette di porre steccati, di porre confini, ma richiede, invita, spinge a andare incontro a ogni persona. E quindi è stato naturale creare rapporti con tutti. Il movimento è nato qui in Italia, quindi in un ambito prevalentemente cattolico naturalmente, ma appena si sono incontrati cristiani di altre confessioni e più tardi persone di altre religioni, era spontaneo rivolgersi anche a loro con questo amore, e queste persone si sono mostrate subito sensibili, subito si è scoperto che ci sono molte cose che si possono condividere, che possiamo avere in comune per costruire insieme l'unità nel mondo, la fraternità. Ma il motivo più profondo per cui questa spiritualità, questo movimento è così lanciato nei dialoghi con qualsiasi persona, quindi ecumenico ma anche interreligioso e con tutte le persone di buona volontà, è Gesù crocifisso come punto cardine della spiritualità. E qui siamo proprio ancora nel messaggio paolino, Paolo che vede che in Gesù crocifisso Dio è andato là dove non era Dio, ha riempito ogni vuoto, si è fatto vicino a ogni essere umano in qualsiasi situazione esistenziale si trovi. Questo è al centro anche della spiritualità dei focolari, e proprio Gesù crocifisso che spinge ad andare incontro a ogni persona e farsi vicino e costruire un rapporto, costruire semi d'unità.
Don Hubertus, il 18 marzo dello scorso anno, proprio nella Basilica Ostiense, dove stasera ci sarà questo incontro dedicato alla lettera di San Paolo agli Efesini, alla presenza della vostra Presidente, ecco, proprio il 18 marzo dello scorso anno venivano celebrati i funerali della vostra fondatrice Chiara Lubich. Ad un anno di distanza dalla sua scomparsa, come è proseguito il cammino del vostro movimento?
Ma è proseguito con molta semplicità, con molta normalità, con molta vitalità. Chiara ci aveva sempre insegnato di puntare su Dio, di vivere radicati nella sua parola, di soprattutto di cercare con l'amore reciproco di rendere possibile la presenza di Gesù fra di noi, la presenza viva del risorto. E tutto questo lungo questo anno l'abbiamo potuto sperimentare profondamente. Mi sembra di poter dire che tutto è andato avanti come prima e anche con una nuova spinta, perché forse proprio adesso che Chiara è ancora più presso Dio, lei ancora più ci spinge ad andare avanti. Quello che anche ci ha molto aiutati è stata la vicinanza di tutte le altre persone, persone di altri movimenti, persone della Chiesa, persone della società, che ci hanno sottolineato quanto è importante questo carisma dell'unità portato da Chiara Lubich per il tempo di oggi, per la vita della Chiesa, anche per la vita della società. E quindi ci hanno incoraggiati, ci hanno stimolati a andare avanti, a costruire passo passo, là dove siamo, nei più diversi ambienti, nei più diversi posti, e la fraternità, l'unità.
Don Hubertus, dunque, che significato assume oggi la memoria di Chiara, memoria che farà stasera la vostra Presidente proprio nella Basilica di San Paolo?
Ma per noi più che memoria o ricordo è attualizzazione. Chiara ha portato il messaggio del Vangelo preso da un punto che è attualissimo per il tempo di oggi, cioè preso dalla prospettiva dell'unità. Ha tracciato, Dio si è servito di questa persona, di questa semplice maestra di Trento, come un suo strumento per aprire alla Chiesa un cammino, come hanno sottolineato i papi parlando dei movimenti, che questi movimenti offrono alla Chiesa delle vie, aprono delle vie, offrono delle pedagogie. Ecco, Chiara ha aperto per la Chiesa una via dell'unità, una pedagogia dell'unità, è radicata nelle parole del Vangelo, radicate attualissima e in profondissima sintonia col messaggio dell'ultimo concilio, che presenta la Chiesa proprio come segno e strumento d'unità nel mondo di oggi. Noi vediamo che oggi da un lato il mondo corre verso l'unità, noi viviamo in un mondo globalizzato, nessuno ormai può prescindere nessun popolo degli altri popoli, nessuna cultura delle altre culture. Allo stesso tempo si sperimenta quanto sia difficile e ardua questa convivenza, lo vediamo anche negli attuali travagli economici, ecologici, nei rapporti tra i popoli. C'è una spiritualità dell'unità è attualissima, e quindi più che una memoria che guarda indietro, un ricordo di cose passate, è un'attualizzazione, è un portare avanti questo carisma. I carismi non muoiono, perché nascono dal Vangelo, nascono dalla parola di Dio, e la parola di Dio, i cieli e la terra passeranno, ha detto Gesù, ma le mie parole non passeranno. Questa parola unità che Chiara ha fatto risuonare nel mondo non passa e si mostra oggi quanto mai attuale.
Appunto, Don Hubertus, io ricordo che il 3 giugno del 2006, incontrando i movimenti e le nuove comunità, Papa Benedetto XVI aveva citato proprio la lettera agli Efesini per ricordare che questo corpo di Cristo, che è la Chiesa, ha delle giunture: apostoli, profeti, evangelisti, pastori e maestri. Lo Spirito nei suoi doni è multiforme, aveva ricordato il Papa, ma in lui molteplicità e unità vanno insieme. In questo momento storico, dunque, proprio l'apporto specifico che vi sentite di dare come focolari a questa molteplicità e questo dell'unità, questo della fraternità?
Sì, è proprio così. Cioè, noi ci sentiamo profondamente fratelli con tutte le altre espressioni della Chiesa, con gli altri movimenti, ma anche con gli ordini religiosi classici che portano tutti dei bellissimi carismi molto preziosi. Ci sentiamo in profonda comunione con, che per noi è stato sempre fondamentale, e con i vescovi, con il Papa, nei quali noi accogliamo la voce di Cristo, che vediamo come strumento di Cristo per il suo popolo, e in questa comunione cerchiamo di testimoniare quello che il cristianesimo ha da offrire al mondo di oggi, che è proprio questa coincidenza di unità e molteplicità. È quello che in fondo si cerca in ogni famiglia, in ogni posto dove si convive, in ogni società. Il problema è sempre quello, cioè come mettere insieme la realizzazione del singolo, la libertà personale, con l'unità, con la solidarietà, con la comunione. Il cristianesimo offre l'immagine di Dio Trinità, Dio che è uno, che allo stesso tempo però non è un uno compatto monolitico, ma è un uno articolato, è un uno di comunione. È una molteplicità di persone, ma unite nell'amore. Ecco, la spiritualità del movimento dei focolari, come dicevo prima, è centrata nell'amore evangelico, e proprio per questo è capace di generare questo miracolo, cioè di unire delle persone, ma nella libertà, di creare la comunione, ma una comunione nella quale allo stesso tempo ogni singola persona sempre più si realizza. E questo è un grande messaggio che come movimento cerchiamo di portare, ma assieme a tutte le altre realtà della Chiesa che portano avanti questo messaggio che punta appunto a realizzare nel mondo la civiltà dell'amore, e come dicevano gli ultimi papi, di dare questa testimonianza così importante, come diceva Giovanni Paolo II nel nuovo millennio in Eunte, della Chiesa come casa e scuola della comunione. La Chiesa oggi può essere il luogo, e rispondendo alla sua vocazione, dove si impara a vivere questo miracolo di essere se stessi e allo stesso tempo essere totalmente dono, di lasciare tutti liberi e allo stesso tempo essere uno. È un grande messaggio da portare al mondo di oggi.
Grazie davvero a Don Hubertus Blaumeiser, teologo del Centro Studi del Movimento dei Focolari. Don Hubertus, grazie per essere stato con noi e buon pomeriggio.
Altrettanto, a lei e a tutti gli ascoltatori.
Ringraziamo dunque Don Hubertus Blaumeiser, abbiamo parlato con lui proprio nel giorno in cui la Presidente del Movimento dei Focolari, Maria Emmaus Voce, sarà stasera alla Basilica di San Paolo per intervenire a un incontro dedicato nell'ambito dell'anno paolino alla lettera agli Efesini e ricordare proprio Chiara Lubich. Ricordiamo proprio un anno fa, il 18 marzo dello scorso anno, per essere precisi, il suo funerale fu celebrato nella Basilica Ostiense, proprio a sottolineare il grande impegno ecumenico di Chiara Lubich. Noi andiamo avanti in questa trasmissione che in qualche modo sta anticipando l'incontro di questa sera nella Basilica di San Paolo fuori le mura, parlando proprio della lettera agli Efesini. Abbiamo detto che a introdurre l'incontro sarà il biblista Monsignor Romano Penna, che è docente emerito alla Pontificia Università Lateranense e docente invitato alla Pontificia Università Gregoriana. E noi siamo felici di avere in linea con noi in questo momento Monsignor Penna, e lo salutiamo e lo ringraziamo. Buon pomeriggio, Monsignor Penna.
Buongiorno a tutti voi.
Le chiedo innanzitutto, che importanza assume questa lettera agli Efesini nell'epistolario paolino?
Beh, ha una sua fisionomia tutta particolare. Ogni lettera di Paolo, insomma, a un suo livello specifico. Questa ne ha uno proprio, sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista poi del contenuto storico, nel senso che, come si discute, ma in maggioranza si ritiene che non derivi direttamente dal Paolo storico, ma sia il prodotto, diciamo, di un discepolo di Paolo in una mutata situazione ecclesiale, insomma. E dal punto di vista del contenuto è di uno spessore notevole, perché ha una tematica sua propria, che possiamo dire subito si riduce al tema della Chiesa, ecco.
A questo proposito, nella sua catechesi del 14 gennaio scorso, dedicata proprio a questo testo paolino, Benedetto XVI ha sottolineato il suo significato cristologico.
Sì.
Qui Cristo è descritto come capo della Chiesa, ecco, qual è l'importanza di questo concetto?
E qui c'è, tra l'altro, una differenza rispetto alle lettere del Paolo storico, dove Cristo e la Chiesa fanno un tutt'uno, non c'è la denominazione di capo, prima Corinti 12, e qui invece si sottolinea la distinzione, per dire da una parte che la Chiesa senza Cristo non esiste, non ha vita, e dall'altra per dire anche che Cristo è sì capo della Chiesa, nel senso che, come dire, la innerva, la vivifica dall'alto, ma in più è anche capo, questa è un'altra denominazione detta agli Efesi, è anche capo dell'universo, di tutte le cose, ciò che è in cielo e ciò che è sulla terra, ecco. Sono questi due aspetti, diciamo, di Cristo capo, che fa lei in greco, ecco. Ma mentre del cosmo è Cristo risorto, naturalmente, del cosmo è un capo nel senso di conduttore, potremmo dire genericamente in senso politico, tra virgolette, della Chiesa è capo in senso fisiologico, ecco, e questa cosa qui che la lettera sottolinea in modo particolare, distinguendo nettamente le due cose, ecco.
Questo ricentrare l'importanza proprio sulla cristologia, tipico di questo testo di San Paolo, può essere uno dei motivi forti anche dell'anno paolino che stiamo vivendo?
Beh, certamente, certamente, l'identità cristiana si basa su Gesù Cristo, mica su altro, Ma direi che il taglio cristologico è presente in tutte le lettere paoline. E come accennavo all'inizio, in questa qui, dagli Efesini, la prospettiva cristologica è particolarmente unita alla Chiesa. Ecco, nel capitolo 5 si dice, tra l'altro, Cristo amò la Chiesa e diede se stesso per lei. Con una metafora coniugale, di tipo coniugale, molto originale, ecco. E si può notare anche una distinzione tra questa lettera e quelle precedenti, proprio a proposito del concetto di Chiesa, nel senso che nelle lettere precedenti, le lettere paoline, diciamo, del Paolo storico, il termine Chiesa si riferisce sempre o a una comunità locale di una città o addirittura ad una comunità domestica. Cioè ha sempre una semantica, come dire, molto settoriale, molto concreta, molto delimitata. Invece qui, direi per la prima volta, il termine Chiesa assume il suo significato cattolico, tra virgolette. Si sa che cattolico è un termine greco, vuol dire universale, ecco. E quindi quando leggiamo che Cristo amò la Chiesa e diede se stesso per lei, l'autore non si riferisce ad una Chiesa singola, particolare, ma proprio all'insieme, direi, all'ecumene cristiana, se possiamo dire così. Ecco, questo è un apporto specifico dalla nostra lettera agli Efesini.
Proprio a questo proposito, Monsignor Penna, nella sua prima parte la lettera agli Efesini punta l'attenzione sulla Chiesa come corpo di Cristo, nella quale si realizza il mistero della riconciliazione,
sì,
tra giudei e pagani,
sì,
popoli descritti come lontani, ostili tra di loro. Ecco,
sì,
qual è l'attualità di questo concetto?
Qui l'autore utilizza proprio un linguaggio rimarcato su questo fatto che Cristo ha battuto le barriere, il muro divisorio, usa proprio queste parole qui, e direi che questo resta davanti ai nostri occhi sempre come un ideale, soprattutto quando vediamo che i muri divisori ci sono, purtroppo. E quindi la lettura di questo testo dovrebbe invogliare, come dire, no, a superare tutte le divisioni e soprattutto le contrapposizioni, non nel senso che si neghino le diversità, ma questo no, questo non l'ha fatto il Paolo storico, non lo fa la nostra lettera, le diversità ci sono, ma sono diversità che non si contrappongono, perché si ritrovano unite tutte, e quindi tutti si trovano uniti in Gesù Cristo. Tra l'altro è interessante che proprio qui nel capitolo 2, proprio in questa prospettiva, diciamo, tra virgolette, ecumenica, si parla di Cristo come uomo nuovo, e che diventa addirittura un altro modo per parlare della Chiesa, perché dice che egli ha creato in se stesso dei due un solo uomo nuovo. I due sono, come accennava lei, i cristiani di origine israelitica e i cristiani di origine pagana, insomma. Ecco, ora questi due in Cristo, in lui solo, diventano uniti a costituire quasi una nuova identità antropologica. Questo è interessantissimo, insomma. E quindi sta davanti a noi, ripeto, come ideale, come scopo a cui tendere e a cui far servire i nostri sforzi anche quotidiani, perché ne vale la pena, ecco.
Il testo contiene anche, sempre al capitolo 2, versetto 5, il concetto della salvezza per grazia,
sì.
Uno dei punti considerati centrali della predicazione paolina. Dico bene e perché, Monsignor Penna?
Guardi, proprio qui si nota una differenziazione rispetto alle lettere del Paolo storico, perché nelle grandi lettere, come si dice, Paolo non dice mai che noi siamo salvati, che noi siamo salvi, e dice piuttosto saremo salvati, si vede bene la lettera ai Romani, e dove dice che siamo salvi aggiunge nella speranza, questo tra l'altro è il titolo dell'enciclica di Benedetto XVI, Spe Salvi, che deriva da un testo da Romani 8:24. Ecco, paradossalmente dove dice l'unica volta dice siamo stati salvati aggiunge nella speranza. Ecco, qui invece nella lettera agli Efesini, che sottolinea di più questa valenza di una salvezza attuale, dice appunto siamo stati salvati per opera sua, insomma, salvi mediante la fede, no? Ecco al verso 5. E qui si tratterebbe di specificare una cosa interessante, perché l'autore della lettera agli Efesini dice che essere salvati, insomma, i versetti immediatamente precedenti chiariscono, vuol dire che siamo stati già con resuscitati con Cristo e consediamo con Lui, cioè sediamo con Lui nei cieli addirittura, cioè prospettando una visuale delle cose che addirittura sembrerebbe trionfalistica, cioè quella in termini tecnici si chiama la teologia glorie, come se l'esistenza cristiana fosse già di tipo celeste addirittura. Ecco, questo il Paolo storico non lo diceva, ma soprattutto è interessante coniugare questa prospettiva qui di una sessione nei cieli addirittura con un discorso che l'autore fa più avanti sulla vita familiare, coniugale e familiare, molto concreta, dove tratta dei rapporti tra marito e moglie, tra genitori e figli e anche tra padroni e schiavi. Cioè, quindi voglio dire, l'autore non è uno che fugge per la tangente, insomma, ma sa combinare bene le prospettive tipiche di quello che è inevitabilmente il paradosso cristiano, dove si fanno coesistere insomma, aspetti, dimensioni che apparentemente sono diverse, ma che in Cristo appunto trovano la loro unità. Ecco.
Monsignor Penna, come uno dei maggiori studiosi di San Paolo in Italia, come giudica l'andamento di questo anno paolino? Quali sono state secondo lei le iniziative più interessanti che fino ad ora l'hanno caratterizzato?
Posso parlare della mia esperienza personale, sono stato invitato da nord a sud, da Verona a Cosenza, da Cagliari a Pesaro, a Torino, eccetera. E cioè ho visto un fiorire di iniziative veramente interessanti, ecco, che spero anche proficue, e ho notato anche in questi incontri, tra l'altro molto numerosi, di partecipanti, insomma, un interesse veramente, veramente vivo a questa figura che, diciamo pure per la verità, è stata un po' offuscata in passato a scapito, insomma, appunto della sua provocatorietà, insomma, che a volte nella storia della Chiesa è stata anche un po' disturbatrice, ecco. Ma ripeto, comunque, quest'anno paolino credo sia provvidenziale per riscoprire questo apostolo, e credo che appunto la risposta, ecco, che viene data è una risposta viva, e credo che produca dei frutti molto interessanti, ecco.
E noi ringraziamo molto Monsignor Romano Penna, biblista, che è stato con noi questo pomeriggio. Toccherà a lui questa sera nella Basilica Papale di San Paolo fuori le mura aprire proprio l'incontro, il terzo incontro dedicato alle lettere paoline. Quest'oggi si parla della lettera agli Efesini, un incontro che fa parte di un ciclo organizzato proprio per l'anno dedicato all'Apostolo delle Genti. Questa sera alle 23:30 ci saranno anche testimonianze di personalità del mondo dello sport e dello spettacolo, oltre a quella già annunciata di Maria Emmaus Voce, la presidente del Movimento dei Focolari. Parleranno quindi del loro impegno di cristiani, il presidente della SS Lazio, la squadra biancazzurra di Roma, Claudio Lotito, con alcuni calciatori. Ci sarà il campione mondiale di pallavolo Andrea Lucchetta, l'attrice Claudia Colle. La serata sarà aperta, come sempre, dal saluto dell'arciprete della Basilica, il cardinale Andrea di Montezemolo, e sarà presentata dalla giornalista Livia Azzariti. Si aprirà appunto con l'esegesi della lettera agli Efesini effettuata da Monsignor Romano Penna. E noi ci fermiamo qui, si ferma qui questa trasmissione, questa puntata di Al di là della notizia, che abbiamo dedicato in particolare a questo incontro presso la Basilica di San Paolo fuori le mura, e dunque a una riflessione sulla lettera agli Efesini e una riflessione anche sulla spiritualità del Movimento dei Focolari, visto che questa sera a San Paolo verrà ricordata Chiara Lubich il 18 marzo dello scorso anno, i suoi funerali proprio presso la Basilica Ostiense. Fabio Colagrande vi auguro ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Ora, come sempre, ascoltiamo i titoli del TG1 delle 13:30, con parecchi minuti di differita oggi, proprio per darvi un'idea delle notizie più importanti in Italia in questo momento.
Oscar trionfa The Millionaire, ambientato a Mumbai, festa in India, premiati anche Sean Penn, Kate Winslet e lo scomparso Ledger. Napolitano, no a tagli indiscriminati per l'università, attacchi del PD al Premier, Di Pietro, era ora, Bonaiuti, solito anti-berlusconismo. Bancari e assicurativi trascinano in sulle borse europee, Istat conferma, gennaio inflazione all'1,6%. Catanzaro, studente ucciso con una coltellata per uno scherzo di carnevale, fermati due rom, uno è minorenne. Attentato al Cairo, 5 arresti, 2 donne, condanna dei fratelli musulmani, fini terrorismo colpisce chi lavora per la pace. Picasso, Matisse, De Chirico, all'asta a Parigi, le opere d'arte della collezione dello stilista Yves Saint Laurent, morto l'anno scorso. Buongiorno ai telespettatori del TG1. Alla notte degli Oscar trionfa The Millionaire, storia d'amore e di povertà ambientata a Mumbai, che ha conquistato ben 8 statuette. Grandi feste subito in India, premiati anche Sean Penn, Kate Winslet e alla memoria Heath Ledger. Delusione per Brad Pitt e Angelina Jolie. Ma sentiamo intanto.
E questa era l'apertura, come avete sentito, cinematografica del TG1 delle 13:30 di oggi. Siete sulla Radio Vaticana in diretta. Come sempre, vi abbiamo fatto ascoltare il sommario del TG1 di metà giornata, appunto per darvi un'idea delle notizie importanti, più importanti in Italia in questo momento, secondo Rai 1. Ma la nostra informazione, quella della Radio Vaticana, arriva alle 14 con il nostro radiogiornale, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Io, prima di chiudere questa diretta, vi ricordo che a proposito di questi incontri dedicati alle lettere paoline che si stanno svolgendo presso la Basilica di San Paolo fuori le mura, questa sera abbiamo detto alle 20:30 c'è quello dedicato alla lettera agli Efesini. I prossimi sono fissati per il 23 marzo, incontro con la lettera ai Filippesi, che sarà affidata all'esegeta padre Enzo Bianchi. Ci saranno poi testimonianze di personalità della cultura e dell'informazione, mentre il 27 aprile ci sarà il quinto e ultimo incontro dedicato, che vedrà l'esegeta professor Paolo Ricca e testimonianze di personalità del mondo dell'economia e del lavoro, e sarà dedicato alla lettera a Timoteo, sempre dagli scritti paolini. Questo per quanto riguarda dunque questo ciclo di incontri. Per saperne di più vi ricordo che esiste proprio un sito internet che è dedicato all'anno paolino, che è il sito in cui potete trovare tutte le informazioni più importanti che riguardano i diversi appuntamenti culturali, ecclesiali, che come dire, sono stati programmati. www.annopaolino.org è il sito internet. Vi ricordo, l'anno paolino si conclude proprio il 29 giugno di quest'anno. L'anno paolino è stato indetto da Papa Benedetto XVI per riscoprire la figura e gli scritti dell'Apostolo delle Genti. Fabio Colagrande ringrazia Massimiliano D'Angelo in console, Maria Serena Tullio ed Efra Orman in regia. Restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.